Un saluto a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Questa è la seconda trasmissione del terzo ciclo di Solo un salto e la ragione diventa follia, la malattia mentale e le sue manifestazioni, a cura dell'Associazione AIZAM di Padova, Associazione Italiana per la tutela della salute mentale. Potete ascoltarci anche in streaming nel sito di Radio Cooperativa o in seguito scaricando il podcast sempre nel sito www.radiocooperativa.org, dove già sono disponibili i podcast delle precedenti trasmissioni. Alla console oggi abbiamo Raffaele Grattone. Io sono Maurizia Galuppo, simpatizzante dell'Associazione AIZAM di Padova e ho il compito di introdurre il tema e i nostri ospiti. Oggi parleremo di disturbo da deficit di attenzione iperattività. Riprendo quanto scritto sul sito dell'Associazione Italiana Disturbi Attenzione e Iperattività, dal sito www.aidaiassociazione.com. Il disturbo da deficit di attenzione iperattività o ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, sigla inglese per disturbo da deficit di attenzione e iperattività, è un disturbo evolutivo dell'autocontrollo. Esso include difficoltà di attenzione e concentrazione, di controllo degli impulsi e del livello di attività. Questi problemi derivano sostanzialmente dall'incapacità del bambino di regolare il proprio comportamento in funzione del trascorrere del tempo, degli obiettivi da raggiungere e delle richieste dell'ambiente. È bene precisare che questo disturbo non è una normale fase di crescita che ogni bambino deve superare, non è nemmeno il risultato di una disciplina educativa inefficace e tantomeno non è un problema dovuto a cattiveria del bambino. Questo disturbo è un vero problema per l'individuo stesso, per la famiglia e per la scuola e spesso rappresenta un ostacolo nel conseguimento degli obiettivi personali. È un problema che genera sconforto e stress nei genitori e negli insegnanti, i quali si trovano spesso impreparati nella gestione del comportamento del bambino. Per parlare di disturbo da deficit di attenzione e iperattività abbiamo invitato la dottoressa Cristina Menazza. Buonasera dottoressa.
Buonasera.
La dottoressa Cristina Menazza è psicologa, psicoterapeuta e lavora presso l'unità operativa complessa infanzia, adolescenza, famiglia e consultori dell'ULS 4 Veneto Orientale ed è responsabile del servizio Polo Blu di Padova. Abbiamo inoltre la dottoressa Donatella Benetti. Buonasera dottoressa.
Buonasera.
La dottoressa Benetti è psicologa psicoterapeuta, presidente dell'associazione AIDAI Veneto. C'è con noi anche la dottoressa Alessandra Cagnin. Buonasera dottoressa Cagnin.
Buonasera.
La dottoressa Cagnin è psicologa psicoterapeuta, vicepresidente dell'associazione AIDAI Veneto. Abbiamo inoltre con noi due genitori facenti
un genitore,
la signora Elisabetta Granzotto e la professoressa Luisella Grandesso, un'insegnante comunque facenti parte sempre dell'associazione AIDAI Veneto.
Buonasera.
Conduce la trasmissione Anna Gatti, che questa sera ci presenterà il libro, brevemente, il libro Mio figlio non riesce a stare fermo, di Daniele Fedeli, editore Giunti Edu. Anna Gatti è presidente dell'associazione AIZAM di Padova. Buonasera Anna.
Prego. Ciao Maurizia, buonasera e grazie. Spero che riusciremo con tutti questi ospiti a dare voce a tutti. Io inizierei subito col domandare alla dottoressa Menazza che cos'è l'ADHD o disturbo da deficit di attenzione e iperattività e che tipo di difficoltà pratiche comporta.
Questo disturbo riguarda per lo più l'età evolutiva, nel senso che si manifesta per primo nei bambini, però poi può evolvere anche nell'età adulta. Di fatto sono delle caratteristiche di appunto elevata irrequietezza motoria, difficoltà a rimanere concentrati, difficoltà soprattutto a controllare anche le emozioni, gli impulsi e il comportamento, che, come si diceva nella premessa, non fa parte di una normale crescita, non sono quelle manifestazioni che tutti i bambini hanno, quindi non è necessario che si osservino delle difficoltà di attenzione e di concentrazione, ma queste cose compromettono proprio il funzionamento del bambino alle diverse età, cioè non riesce a crescere, a partecipare, a fare quello che gli altri bambini riescono a fare per questa età, perché è fortemente in difficoltà. Quindi prima di tutto è lui, il bambino, il ragazzo, che sente il problema, perché non riesce a fare ciò che di solito ci si aspetta.
E che gli altri fanno, quindi il bambino si sente un po' diverso dagli altri, c'è un problema anche di difficoltà proprio a stare con gli altri.
Sì, uno dei criteri.
E c'è anche una consapevolezza del bambino della sua difficoltà?
Dipende dall'età, però sicuramente un aspetto importante che si valuta è che il bambino stesso veda e senta che non riesce a portare a termine i suoi compiti. Certo, i bambini molto piccoli, in età prescolare oppure i primi anni delle scuole delle elementari, più di tanto non se ne accorgono, però di fatto poi non riescono ad avere le amicizie. Cioè gli altri bambini, per esempio, li cacciano dai gruppi, non gli invitano ai compleanni, la maestra si trovano che vengono spesso sgridati, ma anche concretamente fanno fatica ad apprendere, a leggere, a scrivere, per cui si sentono che c'è qualcosa che non va, si sentono, rischiano di sentirsi magari non intelligenti o cattivi, però si fanno anche questa domanda: cosa c'è che non va, perché non riesco a funzionare.
E come dobbiamo comportarci quando abbiamo a che fare con un bambino che ha questo disturbo?
Beh, innanzitutto lei ha detto bene, cioè un bambino che ha il disturbo è la prima fase è quella di accertarsi ed essere sicuri che quello sia un disturbo e non un normale momento del bambino, e quindi non sia dovuto ad altri aspetti. Però nel momento in cui avviene la diagnosi e quindi viene riconosciuto da chi è in grado di riconoscerlo, la prima cosa è proprio cambiare l'atteggiamento e pensare che non è che non vuole, non è che non si impegna abbastanza, ma proprio non riesce. Il suo sistema, il suo cervello, il suo corpo anche non rispondono adeguatamente e non è ancora capace di controllare, di regolare attenzione, comportamento ed emozioni come gli altri bambini. È una vera e propria difficoltà.
Quindi bisogna avere un atteggiamento, diciamo, diverso rispetto agli altri bambini?
Diciamo che se le strategie educative normali, no? Diciamo spontanee, quelle che si fanno in una situazione comune, non funzionano, normalmente uno riprova o a sgridare o a dare punizioni o quant'altro, ma si vede che non funzionano, ecco lì c'è qualcosa da cambiare. La prima cosa è proprio l'atteggiamento educativo, o anche imparare, no, a costruire un sistema educativo che sia un po' più controllato, che sia un po' più prevedibile e che sia un po' più come dire anche controllato per il bambino. Quindi sì, è necessario imparare tecniche, strategie e atteggiamenti diversi.
Ho capito, e quindi qui entra un po' lo specialista che deve spiegare ai genitori. Dopo faremo un discorso proprio col genitore, che ci spiegherà anche un po' meglio la sua esperienza. Però entra lo specialista che supporta il genitore nel avere delle strategie educative che riescono meglio a contenere questi comportamenti, da quello che ho capito, no?
Esatto, cioè nel momento
non solo il genitore, ma poi parleremo anche con l'insegnante di questo, anche l'insegnante, perché l'insegnante in concreto avere un bambino, certo, con ADHD penso che non sia proprio una cosa semplice, cioè hai, esatto, a che fare con un bambino che cosa fa?
È un bambino che fondamentalmente non riesce appunto a rimanere concentrato e quindi
se si alza dal banco.
Per esempio, allora se ci va bene può essere distratto e quindi lui si isola o lei, no? Spesso sono anche bimbe, quindi guardano intorno, pensano al loro mondo, però poi
e
perdono
non
fanno i compiti o non riescono a seguire quello che succede in classe, si perdono proprio dei pezzi di quello che succede intorno. Questo quando c'è prevalentemente la difficoltà di disattenzione. Quando invece c'è prevalentemente la difficoltà invece di controllo motorio, concretamente
abbiamo un bambino che si alza in continuazione.
Perfetto, si alza in continuazione, non riesce a regolare, se ci va bene si alza e si muove, ma spesso anche disturba gli altri, va magari a fare qualche dispettuccio, mette in atto dei comportamenti che poi per gli altri diventano un problema, disturbano gli altri, quindi il disturbo del bambino diventa anche pesante per chi è con lui. E quindi poi un altro aspetto è che si possono arrabbiare molto, possono avere degli sbalzi di umore importanti, per cui fanno dei capricci.
E questo sempre all'interno di questa patologia, cioè caratteristico di questa patologia, come abbiamo detto, il disturbo di attenzione,
esatto.
Quindi il fatto che il bambino quando sta a scuola non riesce poi a portare a termine il compito che
per
gli
esempio.
Viene dato. Poi questo disturbo dell'iperattività, cioè del fatto di alzarsi
motorio,
in continuazione,
bravissima.
Non riesce,
esatto.
Anche a casa è un bambino che non riesce a stare, no?
Mai fermo.
A mangiare,
esatto,
seduto
esatto.
Tutto il tempo.
Nei compiti della vita di tutti i giorni.
E poi
anche il controllo dell'impulsività e quindi della
quindi
parte
emotiva.
Quindi anche
una questione diciamo emotiva che anche. Ci fa anche pensare a anche altri disturbi, perché c'è anche il discorso della depressione o disturbi dell'umore che possono andare anche a diciamo a intersecare con questo disturbo, no? Poi dopo faremo anche il discorso delle possibili comorbidità, cioè della possibilità che accanto a una situazione di disturbo dell'attenzione e dell'iperattività ci sia anche altri disturbi come questo dell'umore, mi pare, no?
Sì, ci sono spesso delle situazioni in cui il bambino o il ragazzo possono avere sia un problema che un altro. Il più delle volte l'associazione è con il disturbo d'apprendimento, disturbo specifico di apprendimento. Nel 30-40% c'è una sovrapposizione, ovvero sono anche bimbi e bimbe che poi hanno un vero e proprio disturbo tipo di dislessia o discalculia, quindi l'apprendimento della lettura, della scrittura, della capacità poi di calcolare o di risolvere i problemi si associa, quindi c'è sia stare attento che imparare le strumentalità di base che di solito nei
Ho
primi
capito.
Tre anni.
Lei ha dato un po' di percentuali, adesso le chiedo un po', allora qual è la percentuale di bambini che possono avere un disturbo appunto dell'attenzione dell'iperattività.
Dunque qui si fa un po' fatica con i numeri perché dipende anche dagli studi, dalle ricerche e dai posti in cui vengono fatte le ricerche. Ecco, in Italia siamo un po' poco abituati a misurare e quindi non abbiamo dei studi epidemiologici ben validati. Comunque la percentuale a livello mondiale è stimata dal 3-5%. Questo è un numero dell'incidenza corretta del disturbo da deficit d'attenzione e iperattività. Poi ci sono dei numeri diversi, per esempio negli Stati Uniti.
E quindi 3-5%
non è poco. Su 100 bambini o ragazzi,
5 e su 20, 1.
Esatto. Quindi è probabile
ogni,
che
in ogni
classe,
dopo sentiremo l'insegnante cosa ci dirà. Comunque, se in ogni classe ce n'è uno, insomma, c'è un po' da fare. Poi non ci sarà solo quello, ci saranno anche altri problemi.
Esatto, ecco. Quindi dipende dalle percentuali, per esempio poi negli Stati Uniti invece è molto più alta, ma lì le diagnosi le fanno in maniera diversa e c'è una sovrastima, quindi qualche volta vengono segnalati e vengono riconosciuti come ADHD delle persone, dei bambini che forse invece non avevano quello o avevano altro o non ce l'avevano, invece in Italia c'è una siamo sui 2%, quindi meno.
Bene, mi sembra molto interessante questo discorso della diagnosi, mi fermerei subito su questo per dire che in Italia, per chiarire un po', che in Italia chi fa la diagnosi di ADHD, chi è che è diciamo, deputato a fare questa diagnosi?
La diagnosi è principalmente del neuropsichiatra infantile, quindi la figura di un medico specialista che conosce tutti i disturbi dell'età evolutiva, e poi abbiamo comunque in Italia un'organizzazione con dei centri di riferimento, quindi abbiamo dei centri di secondo o terzo livello in cui nelle situazioni magari un po' dubbie si inviano dal territorio i bambini per avere una certezza. Nelle equip multidisciplinari collabora col neuropsichiatra infantile anche lo psicologo, perché vanno fatte anche delle misurazioni, vanno fatte delle osservazioni.
Dei test, no?
E
ci sono dei test, una batteria di test.
Ci sono una batteria di
più
test.
Più di una batteria di test che viene utilizzata per capire un po'.
Diciamo che la diagnosi è sempre una diagnosi clinica, cioè è l'osservazione del comportamento del bambino, la come dire, raccolta di ciò che raccontano i genitori e riportano gli insegnanti, e anche la valutazione diretta del bambino, ma non sono i test che fanno la diagnosi. Infatti non esiste un test per la ADHD, è un insieme di prove che, messe insieme come in un puzzle, danno un'immagine. Però è fondamentale avere l'osservazione diretta, i test e i questionari o le informazioni di casa e scuola, perché
quindi
il contesto,
dialogo con i genitori e il dialogo con gli insegnanti,
le
no?
informazioni che arrivano da loro, come nei contesti di vita di tutti i giorni il bambino o la bambina di fatto si comporta, perché è lì che si può come dire, misurare o rilevare la difficoltà dell'età evolutiva. L'aspetto del contesto è fondamentale, perché può avere un bambino un certo comportamento in ambulatorio durante la visita, soprattutto quando è in un rapporto uno a uno, però il punto è quando ci sono gli stimoli distraenti, quando ci sono gli altri bambini o insegnanti. Quindi fondamentale il rapporto con scuola e casa e famiglia, anche già in fase diagnostica, e poi fondamentale soprattutto per dopo.
Quello che mi premeva un po' dare come comunicazione a coloro che ci ascoltano, che esistono dei centri proprio anche individuati dall'Istituto Superiore di Sanità, che sono centri in cui viene particolarmente studiato la ADHD, e poi vedremo anche per il tipo di cura che può essere data, perché adesso questa era un'altra domanda che volevo fare alla dottoressa Menazza, è sulla cura farmacologica, perché noi sentiamo, lei prima ha citato gli Stati Uniti, noi abbiamo come notizie che vengono riportate in modo anche molto critico, come negli Stati Uniti si dice che l'uso di farmaci per curare o per contenere questi comportamenti è molto alto, e il problema è che in Italia pure c'è un uso di farmaci, ma questo uso dei farmaci, dottoressa Menazza me lo confermerà, adesso è la domanda che volevo farle, come viene fatto, da chi viene, come vengono prescritti, e sempre all'interno mi sembra di queste strutture, no?
Esatto, la ringrazio di questa domanda, è importante. Io lavoro anche appunto al servizio di neuropsicopatologia di San Donà di Piave, che è proprio uno dei centri nel Veneto per lo studio, la ricerca e la cura del disturbo da deficit attenzione e iperattività. Allora, le linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità, ma le linee guida internazionali, indicano come trattamento multimodale. Significa che bisogna sicuramente fare un intervento intanto indiretto, e significa prendere in carico la famiglia e la scuola, proprio perché passare a loro le strategie per regolare il comportamento del bambino. Addirittura nei prescolari, bambini piccoli, è il trattamento di elezione, quindi significa una sorta di terapia indiretta e quant'altro, e questa è la prima cosa da fare. E la seconda sicuramente è il lavoro sul bambino, ma lì dipende dall'età, perché fino ai 9 anni non è tanto efficace un lavoro diretto individuale col bambino.
Quindi una specie di psicoterapia col
bambino.
Esatto,
terapia psicoeducativa si intende, con delle terapie di tecniche cognitivo-comportamentali.
Il bambino viene invitato anche a riflettere sui propri comportamenti, o comunque utilizzare delle strategie.
Utilizzare delle strategie più che di riflessione, sicuramente, e si insegna il dialogo interno, e quindi quello di parlarsi per controllare il comportamento. Questa è una delle strategie, ma prima di
molto
tutto anche si insegna a gestire determinate reazioni con un sistema di vantaggi o di svantaggi e quindi sostanzialmente dei patti educativi. Guarda, ti alleno a rimanere più seduto, ti alleno a fare questa cosa un pochino più a lungo, con un sistema, se riesci, poi abbiamo dei vantaggi o delle ricompense. Certo. Quindi tecniche cognitivo-comportamentali. Prima di tutto questo, anche nel tempo. Nelle situazioni in cui questi interventi psicoeducativi non sono stati sufficientemente forti, oppure la gravità dei sintomi è tale per cui il bambino è tanto disturbato, il suo ambiente è tanto disturbato, rischia di scoppiare, allora si indica il trattamento farmacologico, okay, che viene appunto regolato e gestito da questi centri, che sono in linea con l'Istituto Superiore di Sanità, perché c'è un registro in Italia che richiede appunto di controllare tutta una serie di dati in modo tale che si possa verificare cosa viene fatto, come viene fatto e l'efficacia dell'intervento.
Quindi, per chiarire a tutti, chi prende questi farmaci, i bambini che prendono questi farmaci sono segnalati all'interno di un registro, quindi c'è un controllo da parte dell'Istituto Superiore di Sanità che conosce il numero di bambini che prendono questi farmaci e che in qualche modo controlla, anche perché le persone che vengono messe a dirigere queste strutture sono persone sicuramente di provata professionalità, che conoscono bene come darle. Ecco,
e
una
sono
domanda,
stati scelti proprio rispetto a questo.
Per chiarire un po' per quale motivo vengono dati questi farmaci, che cosa, qual è la spiegazione, diciamo, medica in base alla quale si dà questi farmaci, che caratteristiche? So che la dottoressa non è un medico, è uno psicologo, però immagino che insomma...
Ma questo è importante, la ringrazio della domanda, posso rispondere per quello che mi compete ed è anche il motivo per cui magari vengono utilizzati o mal utilizzati negli Stati Uniti, per collegarmi alla domanda che faceva prima, cioè ci sono delle ricerche proprio di tipo neuropsicologico e neurobiologico che hanno individuato dei centri a livello cerebrale, del sistema reticolare, cioè il sistema nervoso centrale di questi bambini, di questi ragazzi, funziona in maniera un po' diversa. È come se fosse ipoattivato, cioè il meccanismi di base proprio biologici, chimici, a livello di neurotrasmettitori e di circuiti neuronali, non funzionano come dovrebbero funzionare. Questo spiega e anche appunto in qualche maniera giustifica il fatto che ci siano dei sistemi di appunto neuroregolatori, mi piacerebbe utilizzare questa definizione, certo sono farmaci, sono sicuramente farmaci e psicofarmaci perché vanno in quell'ambito lì, però l'obiettivo è di neuroregolare, permettere al sistema biologico di allinearsi e assestarsi con una capacità, diciamo, di come dire, attivazione. È come il regime di una macchina, è mettere in linea il regime con della macchina e i giri del motore perché siano corretti rispetto a quello che l'ambiente richiede. I bambini che utilizzano e i ragazzi che utilizzano il farmaco correttamente, quindi significa che sono persone correttamente diagnosticate, vengono appunto modulati e riescono a fare delle cose che diversamente non fanno, ma soprattutto riescono ad imparare. Riescono a stare a scuola, imparare a leggere, a scrivere, avere relazioni con i compagni.
Perché diciamo che questi farmaci riescono a incidere su quelle che sono le funzioni cerebrali che permettono alla persona di avere un'attenzione maggiore, di essere più calma, di fare delle operazioni che sono operazioni anche diciamo fisiche del cervello, che se ti mancano anche quelle sostanze forse poi tu non riesci,
certo,
poi ad avere quei tipi di comportamenti.
Tutti quei sistemi di regolazione, anche per esempio di controllo degli impulsi, cioè di evitare di reagire subito a qualcosa che succede fuori o dentro di te. Ci sono bambini che dicono mi parte la reazione prima ancora che ho capito cosa stava succedendo. In America c'è un cattivo utilizzo perché a monte la diagnosi non viene fatta da centri specializzati, cioè un medico di base, un medico qualsiasi può prescrivere i farmaci, quindi significa che il farmaco dato, no? Un farmaco giusto ma dato per un problema sbagliato sicuramente può fare danni. Lì, certo, il problema è a monte e sul controllo.
Questo si capisce. Va bene, io la ringrazio. Facciamo un piccolo stacco musicale e poi ci risentiamo. Grazie.
Grazie a voi.
Riprendiamo la nostra trasmissione. La trasmissione è Solo un salto e la ragione diventa follia, la malattia mentale e le sue manifestazioni. Questa sera stiamo parlando di disturbo da deficit di attenzione iperattività. Prego, Anna Gatti.
Grazie Maurizia. Io volevo coinvolgere adesso la dottoressa Benetti, che è la presidente della IDAI Veneto, poi dopo ci spiegherà meglio cos'è questa associazione. E siccome anche lei è psicologa, psicoterapeuta, volevo chiederle: il disturbo da deficit di attenzione e iperattività si accompagna con altre patologie? Abbiamo un po' accennato con la dottoressa Menazza, volevo riprendere questo tema che mi sembra molto importante.
Sì. Allora, come diceva la dottoressa Menazza, la maggior parte delle patologie associate riguardano i disturbi specifici dell'apprendimento. Quindi è molto frequente.
Mi sembrava che dicesse il 40%, no?
Più
o meno.
Di più, sì.
Forse.
Sì, nel senso che è molto frequente che in questo è fondamentale fare la diagnosi, perché può esserci una difficoltà di attenzione associata a una fatica di lettura o di scrittura o di calcolo. A volte è difficile per un insegnante soprattutto identificare che cosa ci sia di più grave rispetto all'altro, per cui potrebbe succedere che una difficoltà di comprensione del testo, ad esempio, sia conseguente a una fatica di restare concentrato sul testo e basta. Altre volte invece può dipendere da altre fatiche del bambino in senso di disturbi associati, per cui in quel caso la diagnosi ci fa chiarezza su che cosa è bene allenare nel bambino e che cosa invece dobbiamo aiutarlo ad affrontare con opportuni strumenti dispensativi e compensativi. E, diciamo che ci sono molti disturbi correlati alla ADHD. La ADHD è uno dei disturbi che si può più frequentemente accompagnare come comorbidità, si dice, ad altre manifestazioni. Per esempio l'ansia, per esempio il disturbo depressivo, per esempio i tic. Ci sono anche alcune comorbidità con il ritardo mentale o con i disturbi pervasivi dello sviluppo, si riconoscono più facilmente con il nome di autismo, Asperger, ecco.
Quindi una persona che ha autismo e anche ADHD
potrebbe avere una comorbidità di entrambe, la compresenza di entrambe le patologie. Diciamo che ci tengo particolarmente a parlare della disregolazione emotiva, nel senso che la fatica di regolare le emozioni, quindi di controllare ad esempio la rabbia, di controllare uno scoppio anche di tristezza, di pianto, perché capita, insomma, è una parte fondamentale della ADHD, non è un altro disturbo associato. Per cui anche qui è molto importante fare, si chiama così, una diagnosi differenziale, cioè capire se quella manifestazione emotiva è un pezzetto, è una parte della ADHD, oppure se è un altro disturbo associato. È importante dal punto di vista poi terapeutico, perché nei casi più gravi e più importanti ovviamente si può ricorrere alla terapia farmacologica. Però anche l'approccio di terapia fondamentale per l'ADHD è multimodale, quindi affiancare alla terapia farmacologica anche un altro tipo di terapia, appunto come è stato detto prima, la cognitivo-comportamentale, ma poi anche quella più ambientale, scolastica e parentale.
Insomma, ci si prova in tutti i modi di prenderla,
anzi,
in qualsiasi modo.
Quella è proprio la forza, nel senso che il lavoro di rete, il prendere da più parti, avvicinarsi al bambino da più sponde, ci permette di far fronte a una difficoltà che si manifesta in diverse modalità, in diversi ambienti. Quindi se noi interveniamo da diversi punti di vista, riusciamo anche a limitare l'impatto che il sintomo ha sulla vita di tutti i giorni, di questi bimbi, di questi ragazzi anche.
Certo, certo.
Ecco, quindi dicevo l'importanza di discriminare una disregolazione emotiva che fa parte della ADHD con invece un disturbo emotivo che può essere presente in contemporanea.
Perché, diciamolo, ci sono anche dei bambini che sono depressi,
sì.
Cioè c'è un bambino depresso,
sì.
Purtroppo come c'è un adulto depresso ci sono anche,
sì,
dei bambini che cominciano ad avere queste forme, questa malattia proprio.
Sì. è diversa da, ovviamente dalla depressione dell'adulto, ecco. Si manifesta principalmente con la rabbia o comunque anche con l'irrequietezza, per cui a volte capita che può esserci una confusione tra un bambino, sembra apparentemente irrequieto.
Sì, perché penso che forse le medicine sono un po' diverse, quindi
e
no,
come?
Ecco.
Sì, non entro nel
decisamente
merito, ma...
ecco. Senta, ma che ipotesi ci sono per spiegare l'insorgere del disturbo? E c'è una familiarità?
Allora, il disturbo è di natura neurobiologica. E, sono stati fatti...
Quindi penso che prima o poi si troveranno proprio... Anzi, il cervello di un bambino con ADHD dovrebbe essere un po' diverso da quello che non ce l'ha, insomma, per dirla
brutalmente. Ci sono
brutalmente.
Delle evidenze di ricerca proprio con tecniche di neuroimaging, per cui anche... attraverso questa evidenza scientifica si vede proprio che ci sono delle trasmissioni di neurotrasmettitori diversi, ci sono delle aree che si illuminano e sono diverse nel bambino con ADHD e senza ADHD, e poi ci sono gli studi di genetica che dimostrano un'incidenza ad esempio molto alta in fratelli gemelli entrambi con ADHD. Per esempio aumenta la percentuale nei fratelli gemelli omozigoti, ad esempio, rispetto agli eterozigoti.
Aumenta la percentuale, ma non è il 100%.
No.
Quindi c'è una componente genetica, ma non è l'unica, evidentemente, che fa scatenare questa patologia.
Esatto.
Per dirla in modo più...
C'è un altro studio riguardante la possibilità che un fratello maschio, nel 50% dei casi, sviluppi anch'esso la ADHD.
Quindi una famiglia con due bei bambini con l'ADHD.
Una bella faticaccia.
C'è un bel po' da fare.
Sì. Quindi diciamo che è uno dei disturbi comunque evolutivi in cui c'è un aspetto neurobiologico, ma è un disturbo che fortemente risente anche delle condizioni ambientali. Ad esempio, c'è un peso genetico, ma c'è un contesto ambientale che può influenzare l'aggravarsi, ad esempio.
Vogliamo dire brevemente che cos'è questo ambiente che può far favorire lo sviluppo della ADHD, cioè che come deve essere, come sbagliato e come è giusto, insomma,
sì.
Che sia.
Allora, ricordiamoci che chi non ha una predisposizione genetica a svilupparlo non ha un'incidenza così forte dell'ambiente, quindi il bambino, cioè, questo per non dare la colpa ai genitori, perché molto spesso i genitori
parleremo col genitore, cioè, sì. Abbiamo tante cose da domandare.
Non c'è colpa, cioè il fatto che ci sia un aspetto neurobiologico deve togliere già questo, perché nessuno ha voluto che questo bambino nascesse ADHD, no? Perché comunque
certo.
È una fatica di adattamento. Diciamo che tutto quello che riguarda una maggiore routine dell'ambiente familiare, una maggiore regolarità, una maggiore coerenza educativa tra mamma e papà, una buona qualità dell'attaccamento del bambino con la mamma, del bambino col papà, tutte queste sono cose che possono favorire la riduzione di un eventuale sintomo ADHD presente. Ci sono tecniche specifiche, educative, che vengono passate ai genitori attraverso i percorsi di parent training, che spiegano esattamente quali sono le tecniche che possono aiutare a ridurre i sintomi.
Ecco, questo mi porta alla prossima domanda che vorrei invece porre alla dottoressa Cagnin, che è vicepresidente dell'AIDAI Veneto. E, insomma, abbiamo parlato un po' dell'ambiente e quello che a me sembra sempre interessante è sottolineare come diciamo l'educazione del genitore possa migliorare il funzionamento del figlio, senza con questo assolutamente colpevolizzare i genitori, ma insomma io adesso dopo parleremo molto brevemente del libro Mio figlio non si riesce a stare fermo, lì c'erano dei genitori descritti che assolutamente non corrispondono a quella che sono stata io come genitore, io ormai mio figlio ha 27 anni, pazienza, però insomma ecco, volevo riprendere questo discorso allora, perché c'è, possiamo distinguere tra un comportamento che però certe volte è un comportamento non educato del bambino, non so come dirla diversamente, però io ho molti contatti con insegnanti, sono tutti, adesso sentiremo anche l'insegnante cosa ci dice, ma insomma sono tutti abbastanza stanchi nella gestione delle classi, nella riuscire a contenere questi bambini che non sono tutti e 20 con la ADHD, ma insomma non riescono a stare fermi lo stesso sulla sedia. Allora volevo un po' capire questo discorso e che tipo di suggerimenti voi potete dare e soprattutto, che questo mi sembra una cosa interessante, se quello che voi potete insegnare ai genitori di figli con ADHD può essere utile, come penso che sia utile, per i genitori con i figli che non hanno l'ADHD, ma insomma qualche problemino ce l'hanno pure loro, ecco.
Certo, allora la differenza, no, sta proprio tra il distinguere quello che è un bambino che ha delle difficoltà a rispettare le regole, rimanere seduto, a stare zitto quando gli altri stanno parlando, da un bambino che invece ha un disturbo. Quindi che differenza c'è? La differenza sta un po' nell'intensità e nella frequenza di questi sintomi. È vero che non sono tutti ADHD, è vero che ci sono dei bambini che fanno fatica a stare attenti, ma che se opportunamente richiamati e come dire, utilizzando le strategie educative che noi suggeriamo, rientrano molto più facilmente rispetto ad un bambino che invece ha un disturbo, perché il disturbo va proprio ad interferire nella vita quotidiana del bambino e della famiglia e della scuola, perché i sintomi che ci sono, e quindi una marcata iperattività, una marcata disattenzione, una marcata impulsività, vanno proprio ad interferire con il normale funzionamento di un bambino che invece magari ha solo una difficoltà. E un'altra cosa molto importante che distingue un po', no, la maleducazione da quelle che sono invece aspetti di caratteristiche neurobiologiche, quindi che nascono insieme al bambino, è il manifestarsi di questi sintomi in più contesti. Quindi non è il bambino che a catechismo disturba perché quella mattina si è svegliato o ha dormito poco, no? È un bambino che un bambino con ADHD è un bambino che fa fatica a regolarsi, ad autoregolare l'attenzione, il comportamento in più contesti, quindi a casa, a scuola, a catechismo, nello sport. Ecco perché anche prima la dottoressa Menazza spiegava quanto importante è, no, sentire come si comporta questo bambino in più contesti, in più ambienti. La caratteristica fondamentale perché venga posta una diagnosi di disturbo è che questi sintomi si devono manifestare in maniera marcata in più contesti.
Ho capito, va bene. Senta, volevo farle anche un'altra domanda che riguarda invece l'aumento di casi, perché la sensazione, adesso ne stiamo parlando, però anche sui giornali, poi ci sono anche delle mode probabilmente, che ci sia un aumento di casi di ADHD. È vero o è una... così,
ma un'opinione. Magari, no, nel senso che qui in Italia c'è una sottostima della diagnosi di disturbo da deficit di attenzione
con iperattività. C'è una sottostima legata al fatto che non ci sono abbastanza centri specializzati nel riuscire ad individuare? Vogliamo fare pure un discorso, diciamo, di risorse che abbiamo già fatto forse nella trasmissione precedente, e ci possiamo lamentare tranquillamente perché non c'è un numero sufficiente di neuropsichiatri che possono anche farlo.
Intervengo un attimo su questo aspetto perché lavorando sia nel pubblico che nel privato posso confrontare. Non sempre vengono riconosciuti esattamente come ADHD, quindi è possibile che non tutti i clinici che ci sono sul territorio
bisogna prepararli meglio, insomma,
bisogna un po' prepararli meglio, però l'aspetto dell'aumento è legato un po' al fatto che si conosce di più, un po' su tutti i disturbi del neurosviluppo e anche i disturbi diciamo dell'età adulta, cioè se ne parla, si fanno trasmissioni come queste, vengono scritti libri, vengono messi anche nei film o quant'altro, quindi più si conosce più si riconosce, quindi ci sono più strumenti per riconoscere, attenzione che qualche volta si riconosce delle cose esatte, altre volte invece possono essere scorrette.
Beh, sì. Sono bambini brillanti, molto intelligenti nella maggior parte dei casi, bambini con ADHD, e quindi spesso vengono anche, come dire, confusi, no? Con bambini vivaci. efficaci, e quindi una, se come dire, non c'è una diagnosi accurata, uno specialista che sa riconoscere, perché specializzato in questo tipo di diagnosi, fa fatica, no, a capire che ci sia una diagnosi di ADHD. E, un'altra cosa mi viene da aggiungere, anche le scuole dell'infanzia adesso sono molto più attente a segnalare e ad osservare quelli che sono i bambini che manifestano maggiore irrequietezza, maggiore disadattamento, maggiore fatica anche no, ad inserirsi per queste caratteristiche, e quindi ci sono tutta una serie anche di studi che possono partire prima relativamente alla storia di questi bambini.
Questo sempre a patto che appunto gli insegnanti delle scuole materne frequentino appunto dei corsi,
corsi
nei quali
di formazione,
vengono,
sì,
spiegate queste,
sì,
cose,
ecco,
immagino.
Ovviamente in questo l'associazione AIDAI, di cui facciamo parte, si
promuove,
si
molti
proprio,
corsi. Dopo parleremo,
sì,
anche delle vostre iniziative che ho,
sì,
visto sul vostro sito, sono molto interessanti.
Grazie.
Senta, no, invece volevo fare un'altra domanda, perché adesso anche noi stiamo facendo una serie di trasmissioni che interessano le situazioni traumatiche, perché spesso nelle patologie psichiatriche c'è una storia personale in cui c'è un trauma spesso infantile, che condiziona poi la vita dell'individuo e può essere uno degli elementi che scatena poi la malattia psichiatrica. È possibile che anche il disturbo da ADHD abbia una causa,
un effetto traumatico? Beh, è stato più volte ribadito questa sera, il disturbo è di origine neurobiologica, quindi si nasce con questo disturbo e con questa con queste caratteristiche. La manifestazione avviene nell'età scolare, perché lì è più evidente, sono più evidenti, no, le fatiche di questi bambini, ma si nasce proprio con ADHD.
Va bene, grazie. Io direi che facciamo il prossimo intervallo musicale. Grazie.
Riprendiamo la trasmissione a cura dell'AIDSAM di Padova. All'interno del ciclo Solo un salto e la ragione diventa follia, il disturbo da deficit di attenzione e iperattività. Prego, Anna Gatti.
Grazie, grazie Maurizio. Adesso io volevo sentire proprio l'intervento del genitore. La Elisabetta Granzotto, appunto volevo domandarle come ha scoperto il disturbo di suo figlio, di sua figlia, adesso non so bene, e a chi si è rivolto. Vuole un po' parlarci della sua storia, un po' anche per dare dei consigli agli altri genitori, per capire anche loro come si devono regolare, come si devono comportare.
Allora, io ho due figli, un maschio e una femmina. Entrambi hanno problematiche rispetto ad un disturbo di attenzione. Il più grande ha anche un problema di iperattività, mentre la seconda no. E questo ha cambiato anche parecchio le cose. E come l'abbiamo scoperto? Inizialmente noi abbiamo visto un bambino particolarmente attivo, vivace. Come si diceva prima, è difficile capire inizialmente che ci sia sotto un disturbo vero e proprio, per cui per noi era semplicemente la fatica
di tenerlo fermo, di tenerlo occupato.
E di corrigli dietro dappertutto, perché questo succedeva un po'. E poi forse la prima persona che ci ha dato un po' la visaglia che qualcosa forse era un po' più problematico di quello che avrebbe dovuto essere, è stata la maestra dell'asilo, che ci ha solo detto però: non vorrei che all'elementare avesse qualche difficoltà nel rimanere fermo. In realtà poi ci siamo trovati all'elementare che lui non riusciva proprio a stare in classe.
Non riusciva a stare in classe e i maestri, l'insegnante le mettevano fuori dalla classe? Cosa succedeva?
Le maestre sono sempre state estremamente competenti, perché effettivamente, che sappia io, non è mai uscito dalla classe, o lo faceva solo per brevissimi momenti, in cui aveva la possibilità, raccogliendo dei bonus, di uscire un attimo per sgranchirsi le gambe.
Gli facevano fare il giretto, insomma, del
cortile? Sì, gli facevano
del
fare il giretto. E lo contestualizzavano, nel senso che il giretto era raggiunto con un comportamento positivo, oppure quando magari vedevano che lui non ce la faceva più e gli dicevano vai a fare le fotocopie, così magari c'era la scusa per...
Quindi degli insegnanti anche molto, molto intelligenti, diciamo,
sì,
no? Molto attenti.
Sì, sì. E poi però quando abbiamo capito un po' che la cosa aveva dei contorni diversi da quelli che noi avevamo immaginato, ci siamo rivolti a delle persone che invece non erano proprio così competenti, per cui una psicomotricista che magari l'ha aiutato e l'ha aiutato sicuramente, però magari non ci ha indirizzato adeguatamente rispetto a quello che avremmo potuto forse un po' anticipare.
Quindi, quando siete arrivati a una diagnosi corretta praticamente? A che età aveva il ragazzo?
In quarta elementare.
Quindi quarta sui nove anni praticamente?
Sì.
E c'è stata una sofferenza forte per lui? Aveva questi... Noi abbiamo parlato anche delle difficoltà nella socializzazione, lui veniva un po' escluso dagli altri compagni di classe? Aveva...
Sì, dai compagni di classe sicuramente, poi sì, lui si raccontava un pochino nelle sue difficoltà anche a relazionarsi con gli altri, e noi lo vedevamo, era uno dei pochi che magari non veniva invitato alle feste di compleanno. Questo ci faceva un po'
certo.
in allarme. Noi invitavamo 30 bambini e lui se andava a due feste di compleanno erano tante.
Sì,
insomma.
È una cosa che conosco anch'io. Senta, e poi invece c'è un lieto fine insomma, da
sì,
questo
sì,
punto
sì.
Perché mi sembra che lei
abbia...
Il lieto
fine quando siamo arrivati
all'Eidai.
Sì.
Allora poi dopo parleremo, spero che abbiamo il tempo di parlare abbastanza diffusamente dell'Eidai. Comunque l'Eidai è... lo chiedo alla Presidente così ce lo presenta brevemente.
Sì, l'Eidai è l'Associazione Italiana Disturbi di Attenzione e Iperattività e Patologie Correlate. L'Eidai nasce come nazionale ed è suddivisa in diverse regioni, riusciamo quasi a coprire tutte le regioni italiane. L'Eidai Veneto è appunto la sezione Veneto del nazionale.
Ecco, io direi che volete dare un numero di telefono oppure un, non lo so, che ci avete?
Sì, abbiamo...
non troppe cose perché vogliamo anche se no...
Abbiamo un sito
ecco,
che è
allora,
facilmente
forse il sito è la cosa più semplice.
È
che
quello www.aidaiassociazione.com
e lì ci sono tutti i riferimenti, i numeri di telefono e le mail alle
esatto.
quali chi pensa di voler avere delle informazioni, perché il sito anche ci sono anche molte informazioni.
Sì.
Torniamo alla Elisabetta Granzotto. Quindi è arrivata all'Eidai. Ah, scusi, voleva
sì.
continuare?
No, volevo dire che abbiamo da poco aperto anche una pagina Facebook.
È Facebook
pure. Eidai Veneto.
Bene.
È di facilissimo accesso. La sede del Veneto è a Fiesso d'Artico.
Va benissimo. Allora, anche su Facebook e non solo su scusate. Volevo ritornare alla signora Granzotto, quindi finalmente lei ha avuto la diagnosi di suo figlio. Come è cambiata la vostra vita familiare e anche l'atteggiamento di suo figlio?
Lui finalmente ha trovato forse delle risposte a qualcosa che...
E anche voi immagino, perché ci sono anche delle preoccupazioni,
anche,
diciamo,
certo.
di prospettiva. Se uno vede che tuo figlio ha questi problemi, insomma, poi...
Certo, e abbiamo cominciato a capire un pochino meglio come comportarci noi e cosa poteva essere importante per aiutarlo nel migliore dei modi, perché anche semplicemente cercare di non sgridarlo, di non mettere il dito sui comportamenti sbagliati, ma di rinforzare quelli positivi è un aspetto che...
È una cosa difficilissima comunque, dopo mi spiegherà come ha fatto perché io ho ancora difficoltà.
Qualche volta si fa finta di non vedere,
ecco,
qualche
forse
volta
quello.
Si guarda. Sì.
Non entrare nella stanza quando
sì.
è disordinata, non so,
sì, sì.
altre cose.
Queste. E soprattutto cercare di dare anche l'importanza giusta alle cose, nel senso di non puntarsi per una stanza disordinata, ma di scegliere su quali punti, su quali aspetti dell'educazione teniamo tanto che si vada avanti. Insomma.
Bene, molto interessante. Guardi, io farei solo una puntata su questo. Farei psicoeducazione per me soprattutto, per chi ci ascolta. Va bene, senta, e che consigli darebbe allora a questo punto a un genitore?
Di rivolgersi da subito senza paura alle persone competenti. Mm.
E di capire quali sono anche. Adesso abbiamo dato l'indirizzo dell'Eidai, ci sono, poi dopo daremo anche queste altre due C'è un'altra, sempre quando presenterò il libro mi sono presa anche altri due indirizzi interessanti. Comunque andare da uno specialista, sì, e anche leggervi questo libro, che forse vi dà dei consigli su, certo, che cosa fare. Allora io volevo passare adesso, semmai dopo faremo rintervenire anche il genitore, la Elisabetta Granzotto, volevo passare finalmente all'insegnante. Sì, ci sono problemi col microfono, che siamo tanti, quindi abbiamo un po' di... Allora, che è Luisella Grandesso. Ecco, io quando parlo con i miei amici insegnanti, abbiamo già detto prima, ci sono molti bambini che hanno difficoltà ad essere attenti, e non sono pochi. E lei, nella sua esperienza, riesce a distinguere tra quelli che sono attenti perché sono con ADHD e quelli che sono, non sono attenti perché sono stati mal educati dai genitori? E questo ha importanza per lei come insegnante?
Allora, io penso che sia evidente, non si tratta di semplice vivacità o di quella distrazione che è tipica dei bambini. L'alunno con ADHD è un alunno molto complesso, si distrae moltissimo, fatica a concentrarsi sul compito, è un turbine, è un sognatore, è spesso sulle nuvole, con i compagni può baruffare oppure si isola, e a scuola viene spesso ripreso, è sgridato. E la cosa che a cui tengo molto è dire questo bambino ne soffre, e quindi un insegnante non può non vedere le differenze che ci sono.
Ah, c'è una sofferenza, invece quello maleducato cosa fa di diverso, scusi, per capire?
Perché il bambino che ha la ADHD si rende conto di non riuscire a inibirsi, a stare attento, e viene spessissimo ripreso rispetto ad un bambino che magari ha la vivacità del momento, però riesce a contenersi, riesce a bloccarsi. E un insegnante ovviamente si rende conto che è diverso. Inoltre, se riprendiamo quello che hanno detto le dottoresse, non c'è solo un ADHD puro, no? Cioè non c'è solo l'iperattivo puro oppure il distratto solamente. Ci sono varie caratteristiche, quindi la complessità che portano questi bambini impegna moltissimo gli insegnanti, e gli insegnanti li vedono, non possono non vedere chi ha questo disturbo.
Senta, l'Elisabetta Granzotto ci ha dato una descrizione degli insegnanti, mi sembra molto positiva, cioè questi insegnanti che hanno intuito le difficoltà del figlio e che hanno elaborato delle strategie per aiutarlo, anche se non erano neuropsichiatri, però si sono mossi nel modo giusto. Lei è d'accordo? E che cosa trova lei, la sua esperienza di insegnante, che cosa ci può... in che modo si può spiegare agli altri insegnanti queste cose? Come si possono educare non solo i genitori ma anche gli insegnanti ai comportamenti opportuni?
Beh, innanzitutto io penso che un insegnante che si ritrova di fronte ad un bambino che ha dei comportamenti problema debba tentare di lavorare su quella tendenza naturale che ci accomuna come insegnanti. Cioè noi generalmente rimproveriamo, ignoriamo, puniamo, incoraggiamo e premiamo. Ecco, questo non va bene. E le ricerche suggeriscono che questa sequenza che adesso descrivo sia invece la migliore. Bisogna incoraggiare, bisogna premiare, bisogna ignorare, rimproverare e punire. Cioè, bisogna prestare attenzione e premiare i comportamenti positivi di questi bambini, valorizzandone i punti di forza, premiando, rinforzando i successi. Bisogna ignorare i comportamenti mediamente gravi e non bisogna lasciare lasciare che questo bambino faccia tutto quello che vuole. Quindi serve sviluppare delle regole di comportamento che il bambino deve seguire, e queste bisogna controllare che siano rispettate. stabilendo dei contratti comportamentali. Ci vuole molta pazienza e perseveranza. Sicuramente un insegnante che vive con un bambino che ha la DHD fa fatica, fa tanta fatica, però la cosa importante secondo me è che si assuma un atteggiamento costruttivo nel bambino che ha la DHD. E questo lo si raggiunge se ci si forma. Prima si parlava di formazione, no? Cioè conoscendo, acquisendo delle informazioni dettagliate sul disturbo, si ridefiniscono le attribuzioni che tanti insegnanti possono avere. Cioè, l'alunno iperattivo non si comporta così perché vuole far impazzire le maestre, ma perché soffre di un disturbo specifico. Poi è anche vero che il docente può sentirsi minacciato nella propria immagine, nella propria autostima, perché incontra molte difficoltà nel contenere il comportamento di un alunno qualora sia appunto iperattivo. E allora che cosa succede? Che aumentano gli atteggiamenti punitivi, ma questo non è positivo naturalmente, perché significa che c'è una diminuzione della capacità di controllare le proprie reazioni nei confronti del bambino. Poi può succedere che questi ragazzi abbiano dei comportamenti aggressivi verso i compagni. L'insegnante vive e può vivere uno stato continuo di ansia, perché non c'è solo questo bambino, ma ci sono anche gli altri, no? Quell'uno su 20 di cui parlavamo prima, ce ne sono altri 19, e la loro sicurezza è una grossa responsabilità che gli insegnanti hanno. Allora bisogna lavorare sul proprio stress emotivo. Gli insegnanti ce l'hanno, bisogna che si usi in maniera corretta la parola stress. Le tecniche di rilassamento, la mindfulness vanno oggi per la maggiore, però a volte è anche necessario avvalersi dell'aiuto di un professionista. Poi penso che un insegnante non debba isolarsi. Bisogna lavorare in rete, l'ho sentito dire dalle dottoresse prima, perché il confronto, la condivisione delle soddisfazioni e degli smarrimenti, dei disagi e della serenità che si vivono, camminando con queste creature, è fondamentale. E per ultima, io penso che la supervisione dei clinici, qualora ci sia, qualora sia possibile, perché va detto che non sempre noi insegnanti abbiamo questa possibilità. Ecco, se c'è è fondamentale, perché insieme con loro si possono cambiare le strategie che si decidono man mano che il bambino cresce e cambia. Insomma, è un procedere che ha bisogno di essere di monitoraggio, bisogna che ci siano delle indicazioni specializzate proprio per la complessità di cui parlavo inizialmente.
Senta, volevo anche coinvolgerla invece su un tema che adesso sta diventando sempre più importante, che è quello del rapporto tra insegnante e genitori. Ci sono delle evidenti difficoltà in questo rapporto, addirittura abbiamo le notizie di cronaca di genitori che picchiano gli insegnanti, eccetera. Lei che cosa ne pensa di questa crisi di rapporto dal suo punto di vista, come se lei ha visto un'evoluzione anche dei comportamenti nel corso degli anni, visto che un po' di esperienza mi sembra che lei l'abbia maturata?
I capelli sono bianchi. Coperti dal colore.
Sono coperti, ma abbiamo capito che ha esperienza. Ecco, volevo sentire un po' che cosa ci poteva dire.
Beh, allora, è vero. Spesso il dialogo tra la scuola e la famiglia è difficile. E credo che confrontare e riflettere necessiti fondamentalmente di due cose, di due valori: il rispetto e la stima reciproca. E queste sono delle parole, secondo me, molto importanti. Poi credo che gli insegnanti debbano, parto da noi insegnanti, per informare i genitori delle problematiche dei loro figli, debbano usare un sistema che descrivo in questo modo. Allora, innanzitutto devono descrivere ciò che osservano e devono astenersi dal dare interpretazioni, dall'esprimere giudizi, dall'impartire comandi, perché così, secondo me, si evitano quelle resistenze che umanamente nascono nei genitori, se si sentono colpevolizzati, se devono vergognarsi del loro essere adulti educanti, se non si sentono appunto rispettati. Allora un insegnante descrive i comportamenti, le difficoltà, le fragilità del suo alunno, in particolare se c'è la necessità o si immagina ci possa essere necessità di un controllo specialistico. Io ho avuto la fortuna di lavorare con docenti, come diceva prima la signora Elisabetta, che hanno sempre cercato un'alleanza con le famiglie e agendo così questa alleanza si crea. Non è semplice e non è facile. C'è da dire anche che accettare che un figlio abbia un disturbo è doloroso e quindi molti genitori si oppongono, non accettano. Nello specifico una diagnosi di ADHD talora viene minimizzata, se non addirittura negata. Ci si nasconde dietro a delle convinzioni che recitano così: beh, è colpa della maestra, qui a Venezia, in Veneto si dice, è colpa della maestra che non sa interessare i ragazzi, non sa tenerli. Ecco, oppure l'altra parte è questa, molto spesso i papà dicono: anch'io ero vivace da piccolo e sono sicuro che quando quel cresce passa tutto. In giro poi dicono: ce ne sono tanti bambini che si comportano come mio figlio. Oppure lui guarda la televisione, usa i videogiochi, è un bambino intelligentissimo e quindi a scuola si annoia. Ecco, se i genitori non ci aiutano, per noi insegnanti è davvero difficile. Perché siamo soli, perché a quel punto siamo soli. La collaborazione richiede impegno, riflessione, preparazione e tanta buona volontà da parte di tutti.
Grazie molto di questo intervento così appassionato dell'insegnante, veramente. Adesso volevo un po' riprendere il discorso con Elisabetta Granzotto e volevo chiederle che cosa l'aiuta di più, che cosa la sta aiutando per i problemi che lei sta affrontando.
Ci aiuta e ci ha aiutato molto fare rete, come dicevano prima, perché è proprio grazie a questo che...
Fare rete, con gli insegnanti, con la scuola,
la famiglia e
gli psicologi professionisti.
Gli
altri genitori riescono a essere sensibili rispetto a questo problema?
Alcuni sì, alcuni perché si condivide con loro a volte lo stesso problema.
Quindi lei frequenta anche, scusi per capire, frequenta anche un gruppo, fate anche dei gruppi di auto-mutuo aiuto, come succede in alcuni contesti?
Si conoscono delle persone o delle famiglie che hanno figli con le stesse problematiche, per cui ci si ritrova magari un po' di più nell'ambito scolastico o anche al di fuori.
Però diciamo che sono più i genitori che hanno lo stesso problema, che capiscono rispetto agli altri genitori?
Sicuramente di più perché sono più coinvolti e riescono.
Perché hanno anche un'esperienza, certo, forse, che è più.
Certo, però devo dire che anche con altri genitori ho trovato spesso comprensione e non ho trovato molto spesso giudizio. È capitato anche questo, ma per mia fortuna in misura minore. Dai racconti degli altri genitori devo dire che molti sono stati quelli che invece mi hanno raccontato esperienze molto brutte,
traumatiche, insomma, sì. Quindi la colpevolizzazione, insomma, certo, del genitore sì. Di fronte a dei comportamenti inadeguati del figlio, insomma, certo, per dirla tutta, ecco. Ecco. Io scusate, volevo fare un'altra domanda perché prima quando ha parlato la Luisella Grandesso, lei accennava anche al discorso dei videogiochi e dei podcast, insomma, della televisione prima. Io mi ricordo questo piccolo particolare, ho conosciuto una insegnante ormai in pensione che mi ha raccontato quando è arrivata la televisione che si è diffusa, quanto per lei fosse, era un'insegnante elementare, quanto per lei fosse diventato difficile raccontare una storia e far tenere tranquilli i bambini mentre raccontava una storia. Allora la domanda, penso che la posso fare la dottoressa Menazza, è proprio questa. Vogliamo anche parlare, perché se ne sta parlando, degli effetti dell'uso del podcast, di pod, telefonini, eccetera, perché io per esempio vedo, mi è capitato di vedere anche bambini molto piccoli che sono lì messi davanti al video e lo usano tanto, e so che anche i pediatri si stanno preoccupando di questa cosa. Ho sentito anche una conferenza del neuropsichiatra Alberto Pellai, che scrive anche molti libri di divulgazione, che diceva che lui ai suoi figli fino ai 14 anni non gli dà il telefonino. Quindi volevo sentire un po' un commento dalla dottoressa Menazza.
Sicuramente c'è un cambiamento della società e degli stimoli che la società propone. Per cui la funzione dell'attenzione, dell'ascolto, dell'aspettare, del pensare fino prima di fare le cose, è comunque una funzione che si impara. Ci sono delle basi neurobiologiche, certamente, però sono delle competenze che un ambiente insegna o può non insegnare. Quindi quello che tecnicamente si chiama un po' funzioni esecutive, cioè la capacità appunto di guardare, di ascoltare, di organizzare, ma anche di aspettare, di procrastinare qualche cosa, sono tutte delle competenze che si costruiscono già dalla primissima infanzia, dai primi mesi, no? L'attesa tra il pianto e l'arrivo dell'oggetto che si desidera, anche del biberon. Quindi c'è un allarme dei pediatri e degli psicologi dell'età evolutiva riguardo proprio al tipo di stimoli che i bambini hanno. Quindi tipi di stimoli legati per esempio ai videogiochi piuttosto che all'iPad impediscono anche proprio, come dire, la crescita di alcune funzioni anche attentive. Ci sono diversi pericoli che i pediatri evidenziano molto bene, però anche l'irritabilità, no? dei bambini, o anche appunto l'incapacità a gestire il vuoto, gestire l'attesa,
la noia, il piacere della noia, perché non
ci sono,
è così,
esatto,
che
cioè
sia.
ci sono delle funzioni veloci, no? Ci sono un cervello veloce, ok, che può essere utile e servire per alcune cose, ma abbiamo bisogno anche di alcune funzioni lente, no? E queste si apprendono in un altri tipi di contesti. Quindi essere immersi in un sistema di stimoli continui non permette proprio che maturino altre funzioni, quindi è difficile poi anche regolare appunto l'attenzione, ma anche soprattutto le reazioni emotive. È questo che si perde di vista, cioè proprio le capacità emotive. Quindi sicuramente attenzione a questi aspetti, perché minano la crescita.
E quindi riassumendo, non date sto benedetto telefonino ai bambini fino a che non sono un po' più grandi, facciamo 14 anni.
Soprattutto anche l'utilizzo per esempio di video o quant'altro nei bambini molto piccoli come calmante. Un bambino piange e ottiene questo, così stiamo proprio allenando. Ti insegno che quando tu fai il capriccio ottieni ciò che vuoi, e non ti insegno ad aspettare.
Ti maleduco, come si dice.
Attenzione,
ti maleduco.
Assolutamente.
Va bene, io volevo concludere un po'. Allora scusate, vi dico semplicemente il titolo del libro. Scusami, cosa vuoi? Ah, vuoi fare l'intervallino? Ah, l'intervallino. Ok, allora l'intervallino, poi dopo ci risentiamo. Ok, grazie.
Riprendiamo la nostra trasmissione. Il disturbo da deficit di attenzione e iperattività all'interno del ciclo solo un salto e la ragione diventa follia. Prego, Anna Gatti.
Sì, io volevo riprendere perché è un tema che mi interessa, è quello un po' accennato prima. L'insegnante, la dottoressa Luisella Grandesso, ha parlato di mindfulness. Anche nella salute mentale degli adulti si parla molto di mindfulness. So che anche per i bambini, alcuni bambini, insomma, addirittura mi sembra alcune scuole fanno fare la mindfulness, cioè la meditazione. Tanto spieghiamo bene, spieghiamo meglio che cos'è la mindfulness, più o meno. No, diciamo che cos'è più o meno. E poi volevo capire se queste tecniche possono essere utili in particolare per i bambini che hanno questi disturbi o altri disturbi, diciamo, di iperattività o di altro tipo.
Dunque, le tecniche della mindfulness sono sostanzialmente una rivisitazione, scusate, di alcune tecniche che vengono un pochino dal mondo orientale, che portano un po' degli aspetti di fermarsi e di concentrarsi sul qui e ora, quindi mettono insieme degli aspetti proprio di meditazione, ma anche aiutare a cogliere quello che sta succedendo in questo momento, nel qui e ora. Per quanto riguarda le tecniche di mindfulness applicate al mondo della ADHD, si stanno facendo delle ricerche, anche i colleghi dell'AIDAI Friuli Venezia Giulia stanno mettendo in atto alcune sperimentazioni. Diciamo che per quello che vediamo nella pratica clinica, gli aspetti di gestione, di controllo dell'emozione è più, o di mindfulness in senso stretto, lo vedo più indicato per gli adulti o per i grandi, cioè i ragazzi o gli adolescenti che hanno già sviluppato, insomma, delle competenze anche proprio di controllo. E diceva prima Luisella come gli insegnanti e i genitori, ecco, questo sì, è stato applicato la mindfulness nei percorsi di parent training e teacher training, perché un adulto che gestisce un bambino con ADHD ha bisogno di il controllo delle emozioni. Per quanto riguarda invece i bambini con ADHD,
lei l'ha spiegato molto bene, cioè la reazione dell'insegnante,
la reazione dell'adulto, però il bambino,
la provocazione del bambino,
è un po' immaturo per queste cose. Di solito per le caratteristiche invece i bambini e le bambine con questo disturbo hanno invece bisogno, come dire, di sfogare, di buttar fuori e di investire quella che è tutta la carica motoria piuttosto in attività motorio, sportive. Quindi più che mindfulness noi vediamo che è molto è fondamentale l'utilizzo invece, cioè, sistematico degli sport, cioè far muovere, canalizzare l'energia dei bambini.
Ho sentito parlare per esempio degli sport tipo judo, tipo karate,
anche,
eccetera,
anche,
che implicano anche una certa autocontrollo.
Esatto, no? assolutamente. Quindi dipende, insomma, dall'utilizzo che se ne vuol fare. Ci possono essere delle attività, come dire, riequilibranti, come una dieta che si costruisce per il bambino, per la bambina, che prevede che nella sua giornata, nella sua settimana ci siano momenti di attività elevata, organizzata, e quindi in questo senso nello sport, perché comunque c'è una dose minima di come dire, movimento o che va canalizzata, diversamente
certo,
scoppiano
certo.
Perché hanno un motorino comunque più elevato, quindi questo però da un punto di vista dietetico educativo. Invece una tecnica, uno sport più terapeutico per insegnare delle cose specifiche, benissimo, degli sport come quelli orientali che guidano invece il controllo sul corpo e sul movimento.
La dottoressa Benetti voleva aggiungere una cosa, poi io dopo volevo fare una domanda.
Sì, velocissima. Come AIDAI Veneto abbiamo avuto una esperienza, abbiamo fatto una sperimentazione su un progetto di arrampicata sportiva con i bambini ADHD. Tra l'altro la sperimentazione dimostra il beneficio a livello di funzione esecutiva di questa attività e ha vinto recentemente anche un premio come migliore ricerca dal punto di vista sperimentale sull'esperienza. Quindi l'arte marziale era già rinomata, diciamo, come attività utile per la ADHD. Uh-huh. ci stiamo avvicinando anche cercando nell'ambiente per esempio del nuoto e del climbing altre esperienze,
cioè
che tra l'altro
arrampicata sulla
su parete,
parete.
E questo permette al bambino ADHD di uscire anche dall'ambulatorio, no? Di non,
certo,
fare solo seduta all'interno dello studio, ma di fare esperienza più ecologica.
Certo, certo. Allora io volevo riprendere con la dottoressa Benetti perché volevo dare uno spazio proprio alla vostra associazione, volevo sentire un po' quali sono le iniziative che voi state portando avanti anche per chi può essere interessato. E
allora, le iniziative sono queste principalmente. Ci impegniamo come direttivo nell'organizzazione di un convegno regionale annuale. Per l'anno prossimo lo sospendiamo perché parteciperemo tutti al convegno nazionale invece.
Che è a Roma, immagino.
No,
sarà... niente Roma.
Lo diciamo.
Palermo.
Ah, Palermo, ottimo. Okay. Bene, bene.
Tutti al sud.
Un'altra iniziativa a cui noi crediamo molto è la sensibilizzazione, quindi far conoscere il disturbo anche attraverso altre forme diciamo di espressione, non solo con il convegno ma anche con le serate di spettacolo, di arte, di musica. Quindi un evento ormai è diventato un classico, è l'Edai Musica, che verso metà dicembre, quest'anno il 14 di dicembre, si tiene proprio per parlare di ADHD, ma attraverso...
E dove si terrà? Se voi volete, avete già tutto,
sì,
stabilito?
Quest'anno si tiene a Villa Belvedere, che è il teatro dei giardini di Mirano, in provincia di Venezia.
Quindi a Mirano il,
sì,
14 di dicembre a Villa Belvedere.
Sì.
La sera, immagino, no?
Sì, sì, alle 20:30.
Ecco, alle 20:30, sì, sì, va, sì, bene. Io poi dopo, se voi mi date le vostre comunicazioni, io la posso mandare ai miei contatti dell'AIDSAM di Padova, se,
perfetto,
qualcuno da
siete
Padova...
Siete tutti invitati.
Sicuramente, grazie. Grazie molto.
Noi ci siamo impegnati ultimamente anche con la produzione di alcuni video, che sono delle pillole di saggezza, nel senso che sono brevi, ma spiegano che cos'è l'ADHD, come si fa diagnosi, come ci si deve accorgere delle difficoltà, come gli insegnanti possono intervenire, che cos'è un parent training. Ci stiamo impegnando a produrli e a,
benissimo,
farli uscire.
Questo è molto interessante. Allora io concludo un po' questa chiacchierata. Volete aggiungere qualche altra cosa? Forse la dottoressa Gagnin?
Ma sì, aggiungo dicendo, un po' agganciandomi a quello che diceva la dottoressa Benetti, abbiamo quest'anno fatto delle esperienze molto forti rivolgendoci anche direttamente ai bambini, e quindi non solo convegni rivolti a insegnanti e genitori, ma stiamo portando avanti un progetto che è uno spettacolo che si intitola Punti di Svista, che prevede proprio l'espressione di una storia che parla e narra e canta di inclusione, e quindi è la storia rappresentata di alcuni strani personaggi, ognuno con delle caratteristiche, e abbiamo coinvolto un istituto comprensivo di Padova, quindi più di 500 alunni hanno visto questo spettacolo rappresentato appunto da noi amatori anche rispetto, mm-hmm,
quindi
a
voi
questa abilità, qualche volta ci piace, sì.
È proprio da vedere, quindi
c'è anche chi canta, insomma chi balla, ecco, ed è una cosa che fa come dire arrivare un po' a tutti no, un tema che a noi sta molto a cuore, cioè la valorizzazione delle differenze e l'importanza dell'inclusione.
In questo momento
noi
storico,
ci crediamo,
diciamo,
tanto,
ne abbiamo proprio bisogno. Va bene, io vi ringrazio, poi Maurizia ripeterà e riprenderà e saluterà tutti. Io volevo solo molto brevemente, lei voleva dire qualcosa? No,
no, mi interessava,
ecco qui,
sottolineare che il 14 dicembre nella serata che promuoveremo con la Idai Musica sarà presente il professor Fedeli.
Ecco, il professor Fedeli, di cui parlo molto brevemente, aspetta, perché ho questo libro, è un libro molto bello, si intitola Mio figlio non riesce a stare fermo, di Daniele Fedeli, l'editore Giunti. È un libro, tra l'altro, che costa solo 10 euro, quindi pure abbastanza abbordabile come prezzo. È scritto proprio per i genitori, ma genitori di bambini che hanno disturbi di ADHD. Io credo però anche un genitore che vuole anche un po' capire meglio come comportarsi, perché ci sono molti suggerimenti su come organizzare la vita del bambino e come anche stabilire i rapporti all'interno della famiglia per vivere tutti meglio poi alla fine. Volevo sottolineare che a pagina 60 c'è proprio una serie di consigli che Pellai dà su a chi rivolgersi. Ecco, a chi rivolgersi, l'abbiamo già detto, l'Istituto Superiore di Sanità ha un sito, nel suo sito ha una sezione che è dedicata alla ADHD, che appunto è il disturbo da deficit di attenzione e di iperattività, e se vengono scritte proprio le sedi delle i centri dove viene studiato questo disturbo. Poi è citata anche, abbiamo qui avuto la presidente e la vicepresidente del Veneto, l'Associazione Italiana Disturbi dell'Attenzione e dell'Iperattività, che si chiama AIDAI. Quindi AIDAI Associazione la trovate facilmente su internet, anche se voi scrivete disturbo dell'attenzione e dell'iperattività viene fuori. Poi c'è anche un'associazione italiana famiglie ADHD, quindi questa è soprattutto evidentemente formata dalle famiglie, che si chiama AIFA. E c'è l'Associazione Italiana per la Ricerca e l'Intervento nella Psicopatologia dell'Apprendimento, e questa è ancora più lunga, AIRIPA, Associazione Italiana per la Ricerca e l'Intervento nella Psicopatologia dell'Apprendimento. Allora, volevo riprendere questo discorso, è molto interessante quello che ci diceva la dottoressa Benetti. Su internet, su YouTube si trovano molti filmati molto interessanti, sia interviste a professori universitari, quindi a persone specializzate, ma sono anche interessanti le testimonianze di ragazzi che hanno, adolescenti che hanno sofferto che soffrono di questo disturbo, che possono aiutare anche a capire, a parlarne e a entrare un po' più nel merito. Va bene, mi sembra che abbiamo concluso tutti. Do la parola allora a Maurizia, che lancia la prossima trasmissione. Io ringrazio ancora tutte le donne presenti, siamo
grazie,
tutte donne.
Grazie. Siamo tutte.
Concludiamo riepilogando. Avete ascoltato la seconda trasmissione del terzo ciclo di Solo un salto e la ragione diventa follia, la malattia mentale e le sue manifestazioni, a cura dell'associazione AIDSAM di Padova, Associazione Italiana per la Tutela della Salute Mentale. Il tema di oggi è stato il disturbo da deficit di attenzione iperattività. Ne abbiamo parlato con la dottoressa Cristina Menazza, con la dottoressa Donatella Benetti, la dottoressa Alessandra Cagnin, l'insegnante Luisella Grandesso e la signora Elisabetta Granzotto, che ringraziamo e che già ci hanno salutato, pur essendo ancora presenti. Allora, la trasmissione è stata condotta dalla presidente di AIDSAM Padova, Anna Gatti, che ci ha parlato anche del libro Mio figlio non riesce a stare fermo, di Daniele Fedeli, editore Giunti Edu. Per chi volesse contattarci per commenti o suggerimenti, l'indirizzo mail è aidsampadova@gmail.com. Potete inoltre visitare il sito www.aidsampadova.it. Ringraziamo Raffaele Gratton, che ha svolto il ruolo di tecnico alla console. Vi aspettiamo per le prossime trasmissioni su Radio Cooperativa a 92.7 MHz. La prossima sarà venerdì 2 novembre 2018, sempre dalle 19.10 alle 20.40. Il tema i comportamenti autolesivi in adolescenza. Sarà con noi la dottoressa Elisabetta Baioni, neuropsichiatra infantile dell'azienda ULS 4 Veneto Orientale. Potete riascoltare questa trasmissione scaricando il podcast che sarà immesso tra poco sul sito di radiocooperativa.org e anche sul sito di AIDSAM Padova, dove già sono disponibili i podcast delle precedenti trasmissioni. A questo punto ci accomiatiamo dai microfoni di Radio Cooperativa, a cui siamo grati per l'opportunità di realizzare queste trasmissioni. Un saluto a tutte le persone in ascolto da Maurizia Galuppo. A presto.